Benvenuti. Oggi esploriamo insieme la cucina parigina. Abbiamo un bel po' di materiale, che spazia dai grandi ristoranti ai prodotti più locali, alla storia. L'idea è capire un po' l'essenza, no? Di questa gastronomia così famosa.
Sì, un'essenza che ha radici profonde, una storia affascinante. Dobbiamo capire come si è costruita questa fama mondiale.
Esatto. E come, soprattutto nel XIX secolo, sia diventata un punto di riferimento globale. Parleremo di figure come Marie-Antoine Carême, un vero codificatore, ma anche, andando indietro, di personaggi quasi mitici come Vatel e le sue feste incredibili. Insomma, svisceriamo un po' l'argomento.
Cominciamo dai luoghi iconici, allora.
Direi di sì. Partiamo dai grandi ristoranti. La Tour d'Argent, per esempio. Non è solo un ristorante, è quasi un'istituzione. Hanno questo rito del canard au sangue.
Ah, l'anatra al sangue. Celeberrimo.
Proprio quello. Pressano la carcassa, ne ricavano il sugo. Pensa che ne hanno servite. Nel 2012 avevano superato il 1.100.000. Una cosa.
Incredibile. E questi luoghi come la Tour d'Argent, ma anche Maxim's, Le Grand Véfour, hanno davvero segnato la storia. Sono stati tra i primi a rendere pubblica, diciamo, l'alta cucina che prima era solo per l'aristocrazia. Hanno creato un modello.
Vero, ma Parigi non è solo haute cuisine, ci sono le brasserie, posti più informali ma pieni di fascino. Pensa a Montparnasse, la Coupole, la Closerie de Lilas, ritrovi di artisti, scrittori.
Certo, luoghi carichi di storia culturale e non dimentichiamo le Bouillon Chartais, che è un vero tuffo nel passato, addirittura monumento storico, economico, popolare ma autentico.
E poi ci sono chicche come Angelina in Rue de Rivoli, famosissima per la cioccolata calda, quella densa. Pare che Coco Chanel ne andasse matta.
Ah sì, piccoli dettagli che raccontano un mondo. O oggi, per guardare al moderno, l'atelier da Joël Robuchon. Un nome che significa eccellenza a livello internazionale. Qui le cose si fanno davvero interessanti.
Assolutamente. Spostiamoci sui prodotti, che è un altro capitolo fondamentale, i formaggi, per esempio.
Beh, qui si apre un mondo. L'aspetto affascinante è il legame fortissimo con la regione intorno a Parigi, l'Île-de-France. Si parla di oltre 100 tipi di formaggi legati a quest'area. Il più famoso, ovviamente, è il Brie.
Il Brie, certo, che viene proprio dalla regione Brie, a est della città.
Esattamente, Brie de Meaux, Brie de Melun sono i più noti. Ma ci sono anche formaggi simili, tipo il Coulommiers o il Chèvre-Chèvre. E poi una cosa particolare, il Fontainebleau.
Il Fontainebleau, che è più un formaggio fresco, quasi una crema, no? Usato per il dolce omonimo. Proprio così, un formaggio leggerissimo, montato. Dimostra la varietà anche nelle consistenze. Alcune produzioni, come il Brie en Pot, oggi sono quasi scomparse, purtroppo.
Capisco. E questo legame col territorio lo vediamo anche, immagino, con frutta e verdura.
Assolutamente. Pensa al Champignon de Paris. È emblematico.
Il fondo champignon.
Che tutti conosciamo.
Ma la sua storia parigina è particolare. Lo coltivava già il giardiniere di Luigi XIV, la Quintinier, nel 600. Poi nell'Ottocento un certo Chambry scoprì che crescevano spontaneamente nelle cave di pietra abbandonate sotto Parigi.
Nelle cave, davvero.
Sì, le condizioni erano perfette, umidità costante, temperatura stabile. Per un periodo ci fu un boom, eh? C'erano tipo 300 coltivatori, fornivano milioni di cesti ai mercati di Les Halles.
E poi? Cosa è successo?
Beh, poi sono iniziati i grandi lavori per la metropolitana e molte cave sono state chiuse o riconvertite. La coltivazione in città è praticamente finita. Oggi ne restano pochissime fuori Parigi, nel Val d'Oise, nell'Oise.
Ho letto di un coltivatore, Gregory Spinelli, che li fornisce anche a chef importanti come Jannik Alleno. Lui dice che c'è una differenza enorme tra quelli cresciuti nelle cave, sulla pietra calcarea, e quelli industriali, su torba, spesso importati.
Certo, la consistenza, il sapore. Non c'è paragone. Peccato che la denominazione Champignon de Paris non sia protetta. Chiunque può usarla.
Già. Ma non c'erano solo i funghi. La regione dava anche la Cerise de Montmorency, la ciliegia. C'è quell'aneddoto curioso degli alberi affittati a ore per mangiarli direttamente dalla pianta.
Vero. E poi l'asperge d'Argenteuil, l'asparago bianco, la Reine Claude de Chambourcy, la susina, la carotte de Croissy. c'era una ricchezza agricola notevole alle porte della città. I Murs à Pêche di Montreuil, i muri per le pesche, sono un altro esempio incredibile di questa agricoltura periurbana.
Passiamo alle Carmi.
Volentieri. Anche qui la reputazione era alta. Il pollame della regione, per esempio la Poule de Houdin, era molto apprezzato, anche storicamente alla corte reale. Ma il re della charcuterie parigina forse un altro.
Il jambon de Paris? Il prosciutto cotto?
Esatto, il jambon blanc, quello rosa pallido delicato ottenuto da maiali belli grassi, i cochons généreux. Perfetto da solo con una baguette durro o come ingrediente base del...
Del croque-monsieur? Il toast gratinato con prosciutto e formaggio. Sembra sia nato proprio in un caffè parigino sui boulevard.
Pare di sì. E poi ci sono altri piatti di carne tradizionali. Il mirotton de bœuf, uno stussato di manzo riciclato con cipolle, la côte rôtée, l'entrecôte Bercy con la sua salsa e tra i salumi il saucisson de Paris all'aglio o il boudin noir de Paris, il sanguinaccio. Non dimentichiamo l'escalope parisienne, una sorta di cotoletta e vari pâté.
E il pane. Ovviamente la baguette è il simbolo mondiale.
Certo, la baguette de tradition française, ma ci sono anche pani più locali come il pain briard o il pain vexin, legati alle farine della regione. E poi, capitolo dolci, ah, la pasticceria parigina.
Qui torna in mente Carême, immagino.
Eh sì, Marie-Antoine Carême è stato fondamentale. Pensa a dolci come il Saint-Honoré, il millefeuille, la mille foglie, l'opéra, i financiers. Sono creazioni iconiche. Molte basate sulla pâte à choux, la pasta per bignè, che lui ha perfezionato.
La pâte à choux, base per bignè, éclair profiterol.
Esattamente. La sua pâtisserie de la rue de la Paix è stata un laboratorio incredibile. Ha davvero modernizzato l'arte dolce. E non scordiamo la brioche de Nanterre, un'altra specialità locale.
E i piatti semplici della tradizione? Quelli da bistrò, diciamo.
Beh, come non citare la soupe à l'oignon. La zuppa di cipolle gratinata, un classico intramontabile, soprattutto d'inverno. O magari la matelote d'anghigli, uno stufato d'anguille al vino rosso, oggi forse meno comune ma parte della storia.
Interessante. E da bere? Vino? A Parigi? Sembra strano.
Eppure, se colleghiamo questo al quadro generale, Parigi è stata una regione vinicola enorme. Nel Settecento aveva il vigneto più grande di Francia. C'erano vigne persino a Montmartre. Quelle che vediamo oggi sono un ricordo simbolico.
Davvero, non l'avrei detto.
Sì, sì. Poi c'era una distinzione netta, eh. Vini per la corte e vini più popolari, diciamo, come il vin d'Argenteuil. C'è una frase attribuita a Maupassant che ironizzava sulla sua qualità. Non proprio un Chateau Margaux, ecco. Ma è curioso notare che oggi alcuni comuni vicinissimi a Parigi rientrano addirittura nella zona di OC dello Champagne.
Incredibile. E la birra? C'era una tradizione?
C'era, sì. Marchi come Gallia erano molto popolari, poi sono scomparsi verso gli anni 60-70. Ma c'è stata una rinascita recente. Dal 2012 sono nati tanti microbirrifici, come la Brasserie della Goutte d'Or. Stanno recuperando quella tradizione.
Quindi, cosa significa tutto questo? Tirando le somme, emerge un quadro, beh, molto più complesso e ricco di quanto si pensi di solito. Non solo alta cucina, ma una storia profonda legata al territorio, ai prodotti, alle tradizioni popolari.
Proprio così. La gastronomia parigina è uno specchio fedele della storia della città, della sua vita sociale, economica e anche del suo rapporto a volte un po' perso con la campagna circostante, con l'Île-de-France.
E questo forse solleva una domanda importante per oggi. Con tutta questa storia, ma anche con la produzione di cose come i funghi, che si è spostata o è diventata quasi di nicchia, cosa vuol dire veramente cucina parigina adesso? Quanto conta preservare queste tradizioni specifiche, locali, rispetto all'abbracciare le mille influenze globali che ovviamente convivono in una metropoli come Parigi?
Bella domanda. È una sfida aperta, credo. Bilanciare radici e contaminazioni.